Ma buongiorno, buongiorno, 8:31 di questo sabato mattina, grazie per aver scelto, la Rete 1 questa mattina. C'è anche uno sponsor, vero Igor Valli, alla tecnica, prego.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro.
Chiccodoro.ch. Buongiorno a tutti da Clarissa Tami.
Buongiorno a Mirko Bordoli, benvenuti, buon sabato mattina.
Terza puntata della nuova serie di Diamoci una mano, versione radio, che come saprete precede quella televisiva.
Insomma, sotto l'albero di Natale RSI, tra i vari regali, trovate anche la versione video del format Diamoci una mano, dal 25 di dicembre alle ore 19:45 per 10 puntate sulla 1.
Forse vi ricordate che su Rete 1 ci piace iniziare la puntata con una riflessione condivisa. Prima però vi presentiamo l'associazione ospite di questo sabato mattina. Vai Clarissa.
L'associazione Insieme contro l'uso ricreativo di farmaci Incurf, che è nata dalla mente di due genitori che, in seguito al decesso di un figlio causato dall'abuso ricreativo di farmaci, decidono di impegnarsi nella lotta contro la disinformazione legata a questo fenomeno, al fine di prevenire il ripetersi di tragedie come quella vissuta dalla loro famiglia. Associazione Incurf.com.
Associazione Incurf.com. Allora, presentiamo gli ospiti di questa mattina. Partiamo da Anna Marini, presidente di Incurf. Buongiorno Anna.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno Anna. Microfono.
Vai, vai Anna.
Buongiorno a tutti.
No, non si sente.
Problemi tecnici.
Abbiamo problemi tecnici.
Sentiamo Anna, sentiamo la tua voce.
Buongiorno.
Vabbè, io non sento bene, comunque Anna, ben arrivata, buon sabato mattina.
L'ultima volta che tu hai dato una mano a qualcuno o qualcuno ha dato una mano a te?
Allora, a me viene in mente che questa settimana ho conosciuto una signora di 93 anni.
No, dobbiamo mandare un disco. Igor, mandami un disco per favore, così non si sente proprio bene. Grazie.
No, ma ragazzi...
Salutiamo Mister Broken Wings del 1985, facciamo un breve rewind.
Pensavamo che fossero broken anche i microfoni, sì. In realtà per fortuna no, tutto bene, quel che finisce bene, ovvero inizia, quindi ripartiamo alla grande.
Ripartiamo, abbiamo con noi l'associazione Incurf.com, la presidente di Incurf si chiama Anna Marini, buongiorno Anna.
Buongiorno a tutti.
L'ultima volta che hai dato una mano a qualcuno, che qualcuno ha dato una mano a te?
Allora, a me viene in mente questa settimana, ho conosciuto una signora di 93 anni che ha deciso di preparare dei berrettini per darli in beneficenza all'associazione e mi ha fatto veramente tanto piacere.
Come si chiama la signora? La salutiamo?
Non posso dirlo.
Non si può dire. No? Salutiamo Giovanna.
Perfetto. Salutiamo Nunzia Cimaglia. Sì, buongiorno Nunzia, volontaria per l'associazione Incurf. Nunzia, l'ultima volta che tu o qualcuno ha dato una mano a te?
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Io settimana scorsa Anna era ospite a Lugano Creativa con l'associazione e all'improvviso una signora non si è sentita bene, una signora che ci doveva dare una mano e allora ho cambiato velocemente i miei piani della mattinata e sono corsa, diciamo così, in aiuto ad Anna e ho passato la giornata con lei.
Brava. Poi abbiamo con noi anche una mamma che risponde al nome di Cristina. Buongiorno Cristina.
Buongiorno a tutti.
Anche a te chiedo la stessa cosa. L'ultima volta che hai dato una mano a qualcuno, che qualcuno l'ha data a te?
Ho tenuto un cagnolino alla mia amica fino a ieri sera, 2 giorni, che è dovuta, per fortuna sua, è andata in vacanza un paio di giorni col marito.
Okay. Il cagnolino si è comportato bene.
Il cagnolino sì, ha fatto la pipì a casa mia un paio di volte.
Su un tappeto costosissimo. No,
per fortuna sull'albero di Natale.
Non ama il Natale.
Pensava che era un gabinetto. Okay. Mentre ecco l'aiuto che ho ricevuto
Scusami, No, mi fa ridere questa situazione perché ho detto pensavo fosse un gabinetto. Ma cioè, scusa, non è che tu non hai fatto bene l'albero di Natale, cioè diciamolo, cioè è carino, l'hai fatto bene.
Bellissimo.
Ah, è bellissimo, è solo che come si chiama il cane?
Puma.
Ecco, solo che Puma non ha apprezzato insomma le decorazioni natalizie che hai scelto per quest'anno.
Secondo me non conosce l'albero di Natale perché la padrona non lo fa mai.
Poi abbiamo con noi come sempre Mariluz Besomi Gandolfi, infermiera psichiatrica, ma non solo, fa mille cose, è anche nostra ospite il sabato mattina. Stessa domanda anche a te.
Sì, ciao a tutti. Diciamo che oggi ho ricevuto la mano da qualcuno che prima mi ha messo in difficoltà, mi ha praticamente incastrato l'auto in un posteggio. Poi voi sapete, io la mattina vado a prendere il caffè, esco, questo qui me l'aveva messo in modo che ormai ho dovuto andare dentro, chiedere di spostarmelo. Okay. Quindi a volte si fanno i danni, ma è anche bello dare una mano per risolverli.
Certo, brava.
E poi abbiamo il nostro amato Enrico Varsi, consulente psicosociale, e sue sono le morbide voci.ch. Enrico, questa settimana?
Questa settimana aiuterò tra poco. Un amico che aveva bisogno mi ha chiesto una mano, quindi ci vediamo in una pausa.
Si può sapere in che cosa gli devi aiutare? Qualcosa di...
In realtà ha bisogno di poter parlare, quindi entro, sono nel mio, diciamo.
Sei nel tuo.
Però con un amico è un po' diverso.
Ecco, abbiamo anche, avremo meglio a partire dalle 9, Miriana Livi, un'educatrice, e Pietro Ferrante, che invece è musicoterapeuta, che interverranno a partire dalle 9. Ma abbiamo come sempre una frase, cara Clarissa.
Noi iniziamo sempre la puntata con una riflessione condivisa, e quest'oggi abbiamo chiesto, tra virgolette, aiuto a Alexander Bajak, che è un aforista. Tutto passa, solo le conseguenze sono permanenti.
Mm-hmm. Appunto, Alexander Bajak ha guidato tra l'altro il circolo aforistico di Belgrado in qualità di presidente.
Nel corso degli ultimi 4 decenni, pensate che ha scritto circa 300.000 aforismi. Una sua caratteristica è l'ironia nera senza pietà, l'ironia balcanica, un'ironia in cui si ride proprio perché non c'è niente da ridere. Ma che cos'è un aforisma?
È un dribbling, o meglio una manovra dello spirito in un piccolo spazio.
Anche noi, preparando questa puntata e facendo un lavoro di ricerca, abbiamo scoperto che esiste tutto un mondo di scrittori che si sono concentrati solo ed esclusivamente sugli aforismi.
Aforismi grazie ai quali Bajak mette in luce le incoerenze interiori, gli aspetti ridicoli, le ipocrisie, le reticenze dell'essere umano, insomma di tutti noi, insomma.
Tra l'altro esiste anche il premio internazionale per l'aforisma dell'Associazione Italiana per l'Aforisma.
Non abbiamo trovato la voce dell'autore nella nostra frase, ma abbiamo quella di un altro famoso aforista, Fabrizio Caramagna, segretario generale dell'Associazione Italiana per l'Aforisma. Prego.
L'aforisma nasce sulla pietra, veniva inciso sulla pietra come norme di comportamento sociale e come precetti per il buon vivere. Quindi nasce come qualcosa di eterno e adesso invece qualcosa di assolutamente provvisorio e transitorio. L'aforisma parla sempre di vizi e di virtù, di pregi e di difetti, parla dell'uomo, della sua interiorità, della sua coscienza interiore. È il genere della saggezza, ma l'aforisma è un pensiero che fa pensare.
Allora, pensiamo insieme, ripetiamo la frase per gli ospiti che sono al tavolo e anche per voi che ci state ascoltando in questa mattina. Tutto passa, solo le conseguenze sono permanenti.
Facciamo un tour de table.
Sì, prego, Anna.
Allora, io penso che potremmo interpretare questa citazione in diversi modi. Penso che tutto passa possa essere il tempo che trascorre e aiuta in qualche modo a far diminuire la sofferenza, ma le conseguenze di alcune scelte rimangono per tutta la vita.
Prego, Nunzia.
Allora, io devo dire, condivido molto questa citazione. È vero, come diceva Anna, la vita a volte ci mette davanti a delle situazioni difficili, però poi la vita va avanti. Quello che penso è che a volte delle scelte sbagliate fatte soprattutto in giovane età possono davvero lasciare delle conseguenze, e ahimè a volte sono anche delle conseguenze irreversibili.
Accidenti, Cristina.
Sì, esatto, come hanno detto le mie due amiche, sottolinea che mentre le situazioni e le sfide che affrontiamo possono passare nel tempo, certe conseguenze delle nostre azioni possono durare a lungo e a volte purtroppo sono per sempre.
Enrico, invece, il parere di un coach psicosociale?
Ma a me sembra un po' apocalittico, devo dire. Quando l'ho letto mi
è venuta ansia.
Mi è venuta sì un po' d'ansia, ma soprattutto mi sono tornati in mente dei versi che risuonano, che sono di un poeta spagnolo che è Antonio Machado, che dice, ci sono dei versi suoi molto conosciuti, perché parla del fatto che noi creiamo il cammino, no? Il camminante crea il proprio cammino.
Il karma.
Esatto, ma nella parte iniziale lui inizia dicendo todo pasa y todo queda, però lo nuestro es pasar, quindi tutto passa ma tutto resta ed è nell'umano il fatto di passare. Poi parla appunto dei cammini che noi costruiamo, che non sono già definiti, e li descrive però come segni lasciati nel mare, no? Quindi c'è anche una certa incertezza, è vero che molte conseguenze sono definitive, però mi piace anche pensare che, pur essendo definitive, affrontate magari in qualche modo, possano essere rigenerate o rigeneratrici quantomeno, ecco.
Posso aggiungere qualcosa, Mariluz, per lanciarti la palla? Le conseguenze sono permanenti, però non per forza deve avere un'accezione negativa, può avere un'accezione positiva, perché sta a noi come rispondiamo alla vita. Possiamo scegliere se diventare più saggi grazie a qualche cosa che ci è successo, oppure se rimanere feriti e quindi imbruttirci, insomma, sta a noi scegliere.
Esatto, Clari. Io penso che ci permette di concentrarsi ancora di più sulla consapevolezza che il momento è importante, perché qualcosa in ogni caso lascia. Dopo può essere negativo purtroppo, ma può essere anche positivo. L'importante è che questa consapevolezza dia a noi il fatto che qualcosa, anche se il tempo trascorrerà, qualche risultato ci sarà proprio in funzione di quello che si è fatto in quel momento.
Può mettere ansia una situazione del genere, il sapere che comunque tutto quello che io faccio è nel bene e nel male può crearmi felicità o anche dei problemi, prego.
Ma io voglio pensare che, ad esempio, nella nostra situazione noi abbiamo trasformato il dolore in qualcosa di utile per gli altri, abbiamo voluto dare un senso a ciò che ci è successo proprio per far fronte e dire: si può uscire da questo, sì, la vita va avanti e non per forza deve andare avanti negativamente, ecco. Quindi l'aiuto verso gli altri, secondo me, ci ripaga di tutto questo magari dolore e difficoltà.
Ecco, Anna, visto che magari non tutti sanno a che cosa fai riferimento, puoi dire brevemente a che cosa ti riferisci?
Praticamente 3 anni fa mio figlio è deceduto a causa di un uso ricreativo di farmaci per automedicazione, e da quel giorno tutta la famiglia ha deciso che potevamo scegliere o rimanere nella nostra sofferenza, e questo non sarebbe stato utile a nessuno, oppure reagire e creare qualcosa, se si può definire, di bello e utile per tutti, per le famiglie, per i ragazzi. Noi siamo convinti che quello che noi possiamo dare è tanto, ci crediamo, ecco.
Torneremo sulla tua storia tra poco. Nunzia?
Allora, io appunto ho conosciuto Anna 3 anni fa, non so se posso raccontarlo, appunto quando io l'ho vista a Patti Chiari, poi l'ho subito contattata, lei poi mi ha invitato a casa sua, mi ha fatto una lunga chiacchierata, e quando sono uscita dalla sua casa ho pensato: voglio fare qualcosa per questa associazione. Mi piacevano i suoi obiettivi, quello che pensava di fare, e quindi poi durante l'estate ci siamo sentite più volte, e da lì è partito un po' il nostro percorso di volontariato da parte mia per aiutare in tutti i progetti che l'associazione voleva portare avanti.
Cristina.
Conosco Anna da più di 35 anni, andavamo a scuola insieme, andavo a scuola sia con lei che col marito, e il marito fa il postino vicino a casa, per casa mia, insomma, per il mio paese, e un giorno l'ho salutato e purtroppo avevo saputo quello che era successo. Suo figlio andava in classe con mio figlio, quindi mi sono fermata, e appunto io ho un figlio in cui faceva in quel periodo abuso di farmaci e non ne parlavo con nessuno. E da lì abbiamo iniziato a parlare, e non so perché con lui mi sono aperta in quel momento, che lui stava lavorando, aveva le lettere in mano, ma è stato proprio, non è proprio stato un caso. Uh-huh. Da lì mi ha detto: ti prego, contatta mia moglie, che poi appunto ho saputo che erano in classe insieme, si sono sposati, li avevo persi di vista, l'ho contattata, siamo andati a bere qualcosa, da lì ho avuto tanto 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 aiuto da loro.
Questo è un bel esempio proprio che dice della frase, cioè tutto passa ma le conseguenze sono permanenti, ovvero il vostro incontro è permanente, quello che vi siete scambiati, la connessione che avete sentito, quindi sì, il dolore magari si riesce a farlo passare e per fortuna questa conseguenza del dolore, il vostro incontro è permanente e continua, no Nunzia?
Assolutamente sì, e ogni cosa noi la condividiamo e siamo comunque entrambe o comunque tutti i membri dell'associazione sulla stessa lunghezza d'onda e questo ci aiuta a portare avanti il progetto in cui crediamo tanto, anche se ci rendiamo conto che è un argomento un po' difficile, ma siamo sicuri, convinte e fiduciose che piano piano riusciremo a raggiungere quello che desideriamo.
Questo è un bel esempio di donne che si uniscono, no? La solidarietà tra donne diventa imbattibile, secondo me.
Sì, ho sentito la parola caso, Marilus ed Enrico.
Sì, nulla accade per caso, di solito viene subito automatico dire. A mio modo di vedere è proprio questa consapevolezza che ogni cosa che noi facciamo, ma nel senso che è positivo, ogni cosa che accade ha il suo perché, dà senso a tutti gli attimi della vita che in fondo sono il nostro percorso di tutta l'esistenza.
Enrico.
Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro il caso in realtà bisogna anche saperlo cogliere, no? Perché di attimi fuggenti ce ne sono tanti, e proprio perché fuggono, se però siamo sensibili riusciamo a farlo. Mi viene anche in mente quello che diceva Clary prima sul rispondere, no? Perché dietro questa frase c'è anche forte, secondo me, il senso di responsabilità, il concetto di responsabilità, che non è sempre solo intesa come la responsabilità del sé, cioè di me, ma la responsabilità all'altro, nei confronti dell'altro, quindi è di fatto poi un concetto relazionale, no? E la storia che voi state raccontando, l'incontro, è una storia di questo tipo, no?
Mm-hmm. Sì.
Ma io voglio, una cosa che mi piace di tutto questo è che si sono create così delle belle amicizie, delle energie talmente positive che ogni tanto durante la giornata mi dico, caspita, ma non ho quasi più tempo per fare quello che facevo prima, per quanto ci mettiamo in tutto, diciamo, in tutti questi progetti, quasi di notte stiamo lì a studiare a cosa potremo fare, cosa possiamo inventarci, dove possiamo arrivare ad essere utili, e è diventato quasi un lavoro, ecco.
Anna, questo che stai vivendo adesso aiuta a così a dare una carezza al dolore che hai vissuto, ovvero quando dai il significato a qualche cosa, poi lo vivi in maniera più positiva?
Allora, nel mio caso devo dire assolutamente sì. Io sto facendo ancora realmente un percorso parallelo, quindi quello che è la mia elaborazione del lutto con l'associazione, e mi rendo conto che per quanto siano due percorsi difficili, a me ha aiutato tantissimo. Il fatto di dare agli altri, è brutto forse dirlo così, ma è come dare un aiuto sempre a mio figlio, è come, io dico sempre, mio figlio vive in tutti questi progetti, vive nell'associazione e in lui rivedo ogni ragazzo che incontro e sono sicura che il dare agli altri sarà come aiutare mio figlio, ecco, aiutare le famiglie è come, tra virgolette, aiutare me stessa magari in qualcosa che non, per me in quel momento non sono riuscita a compiere, e quindi per me è molto importante, quindi sì, assolutamente. Mi dà veramente tanta gioia a poter dare aiuto agli altri e attutisce il mio dolore.
Enrico, il significato è la chiave?
Il significato inteso come il senso che dai a quello che fai, decisamente. Noi abbiamo bisogno di senso, di significato, altrimenti ci trasformiamo in realtà in automi, no? Quindi reagiamo sicuramente, ma reagiamo depersonalizzati, mi verrebbe da
come
dire.
Come dei robot.
E certo, come dei robot, quindi in quello che sta raccontando Anna c'è sicuramente una parte inconoscibile. Io almeno non sento la capacità di riuscire a comprendere fino in fondo, no? C'è una parte che va rispetto, c'è una sorta di opacità anche emotiva che credo meriti molto rispetto, no? Forse l'unica comunicazione può essere un abbraccio, ecco, non tanto le parole, però effettivamente c'è anche la forza, la voglia di dare senso a quello che si sta facendo, e lì forse fiorisce qualcos'altro, no?
Esatto,
quindi sono
sì.
Quelle conseguenze in positivo che dicevamo prima.
Infatti.
Alla fine
Bene, allora io direi a questo punto di fare una pausa, visto che abbiamo detto, abbiamo raccontato, abbiamo sentito tante cose, anche molto importanti, ci torneremo tra poco. Alle 9 ci sarà il notiziario. Adesso abbiamo un duo pack musicale, Little Tony e Phil Collins. A dopo. E ben ritrovati al microfono questo sabato mattina, ci sono come sempre Clarissa Tami.
Buongiorno Mirko Bordoli.
Allora, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, oggi diamo una mano all'associazione Insieme contro l'uso ricreativo di farmaci Incurf.
Tra l'altro l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Confederazione Svizzera afferma che i farmaci psicoattivi sono medicamenti in grado di alleviare malattie e disturbi, tuttavia, se presi erroneamente, possono causare dipendenza e effetti pericolosi.
Le medicine sono anch'esse droghe che accelerano, rallentano, cambiano qualche cosa nel funzionamento del nostro corpo nel tentativo di farlo funzionare meglio. A volte sono sì necessarie, ma sono pur sempre delle droghe. Agiscono come stimolanti o sedativi. E una quantità eccessiva può uccidere. Perciò, se non usati i farmaci così come dovrebbero essere usati, questi possono essere pericolosi al pari delle droghe illegali.
Ripresentiamo i nostri ospiti questo sabato mattina: Anna Marini, presidente di Incurf, Nunzia Cimaglia, volontaria, Cristina, mamma, Mariluz Besumi Candolfi, infermiera psichiatrica, Enrico Varsi, consulente psicosociale. Avremo al telefono più tardi Miriana Livi, che è educatrice. Pietro Ferrante, musicoterapeuta. Anna, una ripresentazione insomma di Incurf, della vostra associazione?
Allora, buongiorno a tutti. Noi ci occupiamo di fare prevenzione, sensibilizzazione, formazione per i docenti. E riteniamo sia necessario affrontare questo argomento, spesso perché è sottovalutato, perché è poco conosciuto, è un argomento, sappiamo, che fa anche paura, certo. Però lo dobbiamo affrontare, perché se lo affrontiamo sappiamo nell'eventualità dovesse presentarci e saper cosa fare, a mio avviso è molto importante.
Diamoci una mano, è un format delicato, sensibile, ma che vuole anche incoraggiare, dare speranza a chi magari sta attraversando un periodo difficile. E il tema di questa mattina non va preso sotto gamba, un po' come i farmaci. Prego.
Sean, alzati o farai tardi di nuovo. Sean!
Dicevano gli antidolorifici sono completamente sicuri. Mentivano.
Ecco dunque, se avete domande o storie da condividere con noi, scriveteci o mandateci un vocale allo 076 321 11 13. Dobbiamo tornare, dobbiamo raccontare per le persone che si fossero messe all'ascolto solo adesso la storia di Anna e di Cristina. Cristina, prego.
Buongiorno. Allora, io ho due.
Ti ha colpita questa sì. Clip, vero? Sì. Vedo che siamo un po' arrivati con queste con questa breve clip.
Sì. Abbiamo gli occhi lucidi.
Gli occhi lucidi di Nunzia, vedo, sì. Insomma, ha toccato le corde proprio quelle più interne delle vostre emozioni.
Non è mai facile entrare in questo problema, ripensare al passato o al presente. È più bello pensare a un futuro roseo, diciamo.
Infatti tu mi dicevi non è stato facile insomma prepararsi un po' per questa puntata, come mai?
Ho preferito quasi non farlo, proprio perché poi fatico a casa poi a star bene, diciamo, e non sempre posso permettermelo, avendo anche altri figli. Allora, io appunto ho due figli e quello maggiorenne, diciamo, che ha iniziato con dei problemi che ho visto più psicologici un po', ma si pensava anche all'adolescenza. Tante volte non si capisce mai se sono gli ormoni, se l'adolescenza, e questo è anche quello che ti dicono gli psicologi e così.
È anche difficile per un genitore poi, esatto, magari da solo riuscire a capire che cosa sta succedendo a mio figlio.
Soprattutto
no?
col primo figlio,
certo,
esatto.
Certo.
E quindi
Che cosa succedeva in casa?
Ma lui, vedevo che è un ragazzo molto sensibile e quindi per la prima morosina con cui non ha funzionato già mi diceva voleva togliersi la vita. Ho già dovuto chiamare l'ambulanza, si era barricato in casa e aveva 13 anni.
Un bello spavento per
lui. Bello
voi.
Spavento, sì.
Per lui ma anche per voi.
No, soprattutto per noi. Per lui forse no, perché loro non so se poi si rendono veramente conto. non lo so, in quel momento a quell'età.
Lo chiediamo tra poco a Enrico.
Esatto, vabbè, poi sembrava passato, poi ogni tanto ecco ricadeva sempre nei momenti in cui si ritrovava con qualche problema, perché talmente sensibile non riesce ad affrontarlo e quindi cadeva in una specie di depressione, che anche lì ti dicono no, è l'età, non è niente.
Depressione cosa vuol dire? Che stava spesso a casa? Che non andava a scuola, non frequentava la scuola,
non voleva
gli amici.
Andare a scuola, non voleva andare a scuola, ma lui aveva un tipo di depressione dove diventa nervoso, non si chiude, ma l'opposto, nervoso,
iperattivo.
Iperattivo, sì, e soffre anche di ADHD, quindi ecco, anche quello.
Che cos'è
forse l'HD? ADHD è quando hai un problema di, come si può dire,
iperattività e disattenzione.
Esatto. Può fare un sacco di problemi già questo. Vabbè, adesso tagliando un po' corto, quello che mi sono un po' spaventata, a un certo punto aveva dei problemi con un'amorosa, era già un po' più grande, e l'ho visto alterato, l'ho visto cambiato, l'ho visto che aveva degli occhi strani, ma non lo capivo perché non lo conoscevo questo problema. Proprio non lo conoscevo, conoscevo il problema di droga e di alcol, ma non di stupefacenti, a livello di medicamenti, e quindi non sapevo cosa avesse. Era strano, barcollava, parlava come se fosse ubriaco, ma non puzzava, non beveva, e dicevo ma che cos'ha, finché un giorno l'ho trovato a casa con una flebo, si è messa una flebo di acqua nel sangue, nel braccio.
Da solo?
Da solo, perché lui da quando è piccolo è sempre stato attirato dai farmaci, dalla chimica.
Okay.
Lui lo chiamavano il chimico già alle elementari. Lui è una testina e voleva fare il chimico, e quindi lui sa maneggiare benissimo i farmaci, sa benissimo preparare delle soluzioni e quant'altro. E da lì l'ho trovato così, ho chiamato l'ambulanza, l'hanno portato via, poi è andato a Mendrisio e poi mi sono fatta appoggiare un po' dai medici all'inizio, perché non conoscevo purtroppo questa associazione. L'avessi conosciuta prima, perché dal medico non è mai la stessa cosa come farsi appoggiare da un'altra madre che ti capisce, che non ti giudica.
Soprattutto questo, non esatto. Essere giudicati.
Esatto, io non parlavo con nessuno, neanche con mia madre, perché io ho vergogna di me, perché non sono riuscita
a capire
neanche che cosa fosse questo problema di farmaci. Poi ho iniziato a leggere e a cercare di appunto entrare un po' nel problema, però l'aiuto di persone, di mamme che hanno passato la stessa cosa, non è come un aiuto, secondo me, che sicuramente l'aiuto del medico è importantissimo, però l'aiuto che può darti questa associazione o comunque delle mamme che hanno passato e vissuto la stessa cosa non è.
Enrico.
Beh, è difficile commentare, immagino, mi viene a pensare che lì ci siano due sofferenze, no? Quella del figlio e quella della madre, che hanno dimensioni diverse, che si intersecano, ma che hanno anche strade diverse. Quindi rispetto a quello che dicevate, cioè la consapevolezza, è difficile anche lì capire, ma penso che una parte anche di quando era ragazza, una parte sua fosse anche consapevole. Forse quello che è difficile vedere quando sei in quella situazione è la differenza che c'è tra pericolo e rischio, no? Cioè, il pericolo è qualcosa che genera una paura immediata, tu sai che c'è e quindi lo rifuggi. Il rischio invece è qualcosa che tende a portare a generalizzare, no? È come se depersonalizzasse, deresponsabilizza. Sappiamo tante volte di persone che si avvicinano all'uso, per esempio, di stupefacenti, insomma, o di droghe in generale, dicendo posso smettere in ogni momento, è un qualcosa che posso interrompere, so che c'è un certo rischio ma non lo vedo come pericolo, no? Quindi credo che su quel piano là ci sia un lavoro importante da fare, cioè cercare di spostare proprio l'attenzione da una dimensione all'altra.
Ecco, tra poco torniamo di nuovo da Cristina per sapere poi il prosieguo, prego.
Sì, mi viene in mente... Purtroppo bisogna dire che questa società è troppo una società tendente alla performance e tendente a negare il dolore di qualsiasi tipo, E soprattutto anche le sostanze, per quanto siano magari medicamentose o anche stupefacenti o anche l'alcol stesso, qualsiasi cosa che da esterno noi introduciamo nel nostro corpo per trasformarlo, per dare una risposta, di base vengono sempre anche descritte tutte come delle conseguenze positive, no? Anche quando a me è capitato di fare degli insegnamenti anche sull'uso delle sostanze, io onestamente l'ho messa giù abbastanza dura su quello che fosse la vitaccia, dove si va incontro.
Controindicazioni.
Sì, mentre invece anche nei film, in qualsiasi cosa, si descrive sempre in modo troppo positivo, no? E quindi quando si entra in contatto con questa situazione, al momento si è anche poco informati, come giustamente diceva la signora, e si incontra il rischio troppo presto.
Anna, ci sono anche poi i sensi di colpa, no? Che diceva anche Cristina, cioè è una cosa da gestire difficile come mamma, perché ti metti in discussione e dici io ho sbagliato, te l'assumi tu alla fine, cosa che invece non dovrebbe essere.
Esatto, allora sicuramente i sensi di colpa sono quelli che prevalgono in tutta la situazione, quindi dove ho sbagliato, cosa non ho capito, quando c'è stato il primo segnale non me ne sono accorta, però poi io mi rendo conto che alla fine noi non siamo i nostri figli, principalmente è questo, noi non siamo loro, quindi quando noi crediamo di essere sempre noi colpevoli non è così. E spesso purtroppo ci si sente giudicati, questo perché la società ti impone che bisogna essere perfetti, quindi ci si sente dire ma chissà che famiglia c'è dietro, ma chissà che ragazzo, che brutta persona che è questo ragazzo perché fa quelle cose, ma non è così.
C'è un senso di colpa anche da parte dei ragazzi, non sono abbastanza per i miei genitori, non sono abbastanza felice, ci si aspetta sempre di essere tutti felici, dovremmo normalizzare il fatto di non esserlo, cioè va bene essere tristi, va benissimo, cioè accettiamo questa parte di noi.
Esatto, è una cosa che spesso dico anche durante gli incontri di prevenzione con i ragazzi, tipo... Ragazzi, la vita è difficile, ma chi ha detto che è facile? Ma la vita va affrontata, non è che adesso tutti diventiamo tossicodipendenti per risolvere la vita, non funziona così, non la risolviamo in questo modo, quindi abbiate il coraggio, se non state bene, di chiedere aiuto, non è una vergogna, è umano, non sto bene oggi, mi sento triste, mi ha lasciato l'amorosa, ma va bene, lo affrontiamo, cioè tutto si può risolvere, assolutamente tutto, bisogna soltanto avere la forza di dire non sto bene, chiedo aiuto.
Ma il fatto, scusami Mirko, aggiungo una cosa, il fatto della tristezza, quando magari un figlio non osa dire a casa mi sento triste, ecco, magari il genitore per aiutare potrebbe dire anch'egli, senti, sono triste oggi, che dobbiamo fare ragazzi? Cioè, magari non vediamo dei motivi subito chiari, anche quello a volte si dice, ah non hai motivi per essere tristi. Ma
perché sei giovane?
O perché sei giovane, o perché qualsiasi cosa, perché il lavoro, perché c'hai la moglie, il marito, insomma, non hai motivi per essere tristi, ma la tristezza non è che per forza deve esserci un motivo chiaro ed evidente, è un'emozione che sentiamo, no? Come a volte ci sentiamo felici, Nunzia.
Sì, no, assolutamente bisogna accoglierla, ci sono dei momenti, delle giornate dove si è tristi e io dico sempre bisogna starci dentro in questa tristezza, poi domani un altro giorno e lo si affronta in modo diverso.
Cristina.
Secondo me anche i genitori ogni tanto possono parlare con i figli che i genitori sono tristi, perché tante volte devono farsi sempre vedere sul pezzo, sempre duri, sempre pronti, sempre rispondere sempre positivamente. No, anch'io sono triste oggi, anch'io non so il perché. Può capitare, è la stessa cosa magari, a me capita di rispondere male a mia figlia e poi pensarci e vado a dirglielo, io mi scuso, lei non lo fa perché è un'età comunque a 19 anni, lei non si scusa, poi è una ragazza molto dura, però io lo faccio e mi sento meglio.
Enrico.
Sì, pensavo che stiamo mettendo proprio l'accento su quella dimensione che mi piace chiamare quella del non so, no? Saper dire non so. Che vuol dire non sempre devo essere nel mio ruolo, no? Devo essere capace. Oltretutto, anche quello che Clary diceva prima, di fatto sarebbe un giudizio, no? Cioè attaccare una persona o stigmatizzare una persona perché è triste, e in realtà è come non voler vedere quell'emozione, no? Quindi la stiamo giudicando di fatto. E più andiamo avanti più ci rendiamo conto quanto il giudizio poi diventa in realtà l'ostacolo principale, la violenza maggiore.
Il giudizio, scusa, legato al senso di colpa, perché immagino sì. Poi da genitori mi dite voi, se il figlio ti dice mi sento triste, il genitore non lo vuole sentire perché si sente subito in colpa. Ho sbagliato, mio figlio è triste. No, non hai sbagliato nulla, si vivono le emozioni, cioè.
E qua torniamo al riuscire a inserire quello spazio, no? Ne parlavamo nelle puntate scorse, perché la reazione di un'emozione che risponde a un'altra emozione rischia di tirar giù se non riesco a inserire uno spazio che mi consenta di dire ok, cerco di sentire il mio senso di colpa, ma lo posso anche manifestare, ma non lo trasformo in qualcosa che diventa limitante nella relazione.
Mariluz.
Sì, mi viene in mente che c'è questo mito della mamma perfetta, no? E purtroppo diventa tante volte difficile nella nostra società liberarsi di questo, mentre Enrico insegna che esiste il concetto della mamma abbastanza buona.
È no? Quella di Winnicott, parlavamo sì. L'altra volta, sì.
Allora, tra poco direi di ascoltarci un brano musicale. Abbiamo Janet Jackson con Whoops Now. Prima vi leggo ancora un messaggio che è appena arrivato tra i tanti. Comunque, ho una persona molto vicina che ad ogni sintomo prende qualcosa, al punto che ora il suo corpo non reagisce più ai dolori e neppure al sonno. Latte, miele, grappa come una volta per l'influenza non sarebbe una cosa fattibile?
Torniamo a parlare con Cristina e della sua storia intensa, insomma. Uno, grazie, vorrei ringraziare tutti che sono qui quest'oggi per la voglia di condividere le vostre storie, le storie dei vostri figli, quindi il vostro mondo interiore, insomma, quindi di questo grazie.
Prego, e grazie a voi per averci ospitato. Allora, mio figlio ha avuto praticamente tre interruzioni di relazione con la fidanzata e tre grossi crolli, tre volte in clinica, e c'ha 22 anni, quindi io resto sempre preoccupata. Al momento stranamente sembra brillante, perfetto, che sta benissimo, ma mio figlio dentro l'ho visto 2 giorni fa e proprio non lo vedo bene per niente, e sono sempre preoccupata. E quando lo dico nessuno mi crede.
Tranne Anna, invece, con l'associazione, perché è quella la cosa importante. Anna, voi con la vostra associazione esattamente che cosa fate? Come sostenete le famiglie, le mamme, i papà?
Se ci fosse qualcuno adesso all'ascolto che necessitasse di poter parlare con qualcuno, cosa deve fare? Entra nella vostra, nel vostro sito, no?
Entra nel nostro sito,
associazioneincurf.com.
Esatto. E, allora, noi ci siamo sempre. Noi ci siamo telefonicamente, ci siamo via mail, ognuno sceglie poi il canale che preferisce per contattarci. Quello che dico sempre, noi siamo reperibili veramente 7 giorni su 7, non dico 24 ore al giorno, ma quasi, perché noi non ci sono i sabati e le domeniche, non c'è la sera alle 10 che se qualcuno ci scrive o mi chiama io non rispondo, ed è questo secondo me importante. Perché quando noi abbiamo un problema, in quel momento nostro figlio si è comportato in un determinato modo, noi non possiamo aspettare il giorno dopo o l'ora X che dobbiamo chiamare il medico che ci fissi un appuntamento per parlarne. Noi abbiamo bisogno di parlarne in quel momento, e noi lì ci siamo. Diciamo sempre quello che dico ai genitori, a nonni, zie che ci contattano: noi non possiamo risolvere la situazione, ma noi però vi ascoltiamo. E secondo me l'ascolto è una cosa che oggi come oggi manca veramente tanto. È l'esserci, il sapere di poter comunicare, di dire io sto male, vivo questa situazione, e noi li comprendiamo, cioè noi sappiamo di cosa parliamo. Dico sempre loro, parliamo la stessa lingua. Non per questo abbiamo voluto fortemente creare questo gruppo di autoaiuto. Questo perché sì. Creare un luogo accogliente, senza giudizio, che permetta veramente a tutti di liberarsi di quel peso che magari sente dentro. Il confrontarsi anche con altre persone che vivono, hanno vissuto questa problematica, a mio avviso è una cosa impagabile.
Ecco, cioè, senza magari poi per forza dover trovare una soluzione, vero Enrico?
Esattamente.
Cioè parlarsi senza per forza dover aspettarsi qualche cosa, la soluzione.
No, anche perché la soluzione non può che nascere, venire attraverso un percorso, un processo, quindi... Sì. Ha a che vedere con le risorse che uno riconosce in sé, non può essere eterogenerata, deve essere autogenerata la soluzione. Ecco, però allora l'ascolto, Nunzia, sì, l'ascolto invece sì, è fondamentale.
Nunzia, tu sei volontaria per l'associazione, sì, come mai ti è scattata la miccia del volontariato? Perché?
Allora, come ti dicevo prima, per motivi personali io ho appoggiato molto tutto quello che Anna voleva fare, perché quando ci siamo incontrate ovviamente abbiamo parlato un po' dei progetti che l'associazione voleva mettere in atto e credevo molto soprattutto nella prevenzione, che magari di cui ne parliamo dopo, però volevo allacciarmi a quello che dicevate prima, proprio per i familiari di persone che hanno delle dipendenze. L'associazione ha un gruppo di autoaiuto che si chiama Ci sono anch'io. Noi ci troviamo tutti i primi mercoledì sera del mese a Castel d'Avesco. Come diceva Anna prima, l'aiuto è per i genitori, perché a volte quando c'è un problema di dipendenza non è solo il diretto interessato a soffrire, ma ahimè purtroppo anche i familiari, chi gli sta vicino, chi gli vuole bene. E per noi è un momento molto importante, dove io dico sempre si lascia qualcosa, ci si alleggerisce, ma si prende anche tanto.
Di che cosa ti occupi esattamente tu nelle associazioni? Quali sono le varie attività, insomma, che fate? Fateci fare un giro, quantomeno virtuale, non virtuale, ma mentale, per capire esattamente, addentriamoci bene nell'associazione, tutto quello che offrite.
Okay, allora, nel mio caso specifico, sono una delle moderatrici del gruppo di autoaiuto, appunto ci sono anch'io, e poi in realtà con Anna collaboro tanto in tutti i progetti che l'associazione vuole portare avanti. C'è il discorso della prevenzione, che per me è molto importante, per noi è molto importante, e magari Anna dopo ve ne parlerà, così vi spiega bene.
Come fate prevenzione? Parlane subito.
Allora, in realtà andiamo nelle scuole e parliamo con i bambini, con i ragazzi.
Che feedback ricevete dai ragazzi, Anna?
Allora vai, Anna.
Allora, i feedback sono veramente bellissimi ed emozionanti. Devo dire che tutte le volte che noi finiamo il nostro momento di prevenzione consegniamo un formulario da compilare, ma questo realmente serve tanto a noi per capire se magari dobbiamo migliorarci in qualcosa. E ultimamente mi sono accorta che quello che scrivono i ragazzi più o meno li accomuna tutti, quindi apprezzano sempre il fatto che questo racconto di una storia vera li emoziona e li lascia comunque, come posso dire, sì, l'emozione di dire caspita, questa è una storia vera, non è che l'ho letto in un libro, l'ho visto in TV, cioè io ho davanti a me due persone che mi raccontano questa storia, un vissuto reale, e li tocca, cioè loro apprendono tantissimo da questo. Ultimamente mi hanno scritto per dire che grazie all'associazione si sentono meno soli, sanno di adesso sappiamo a chi rivolgerci, o tipo da quello che ho imparato oggi potrò aiutare qualcuno nell'eventualità mi dovesse presentare il problema. E per noi è tantissimo, cioè vuol dire veramente tanto.
Quello che funziona di più, chiedo Enrico, quindi Mariluz, è la verità, insomma la verità nel senso non cose costruite. Dovremmo semplicemente lasciar fluire ciò che è reale, quello che è reale fa bene, quello che è finto e artefatto probabilmente no.
No, anche perché si sente che è finto e artefatto. Il problema chiaramente dell'autenticità, no, e del poter raccontare storie autentiche è il fatto che se c'è molto giudizio nel contesto sociale diventa molto più difficile, quindi bisognerebbe essere pronti a raccontarle ma anche pronti ad ascoltarle, quindi il lavoro deve essere doppio.
Bisogna essere forti per essere autentici, quindi
il problema, però, stiamo parlando di adolescenti, per l'adolescente forse capire cosa è vero, cosa non è vero è più difficile, no?
Sì, forse è più difficile, ma l'adolescente io penso che adesso è una categoria, non dobbiamo neanche generalizzare, perché certo, ogni persona è diversa. Però si aspetta anche di avere una bussola, no? Una guida da noi in generale, dico adulti, educatori, genitori, da chiunque. Certo.
Anche se non si è consapevoli, però c'è una consapevolezza dell'anima, quindi anche se si è giovani arriva quando qualcosa è vero o quando qualcosa invece non lo è.
Infatti quando l'autenticità incontra l'autenticità può effettivamente emergere, mentre invece ci si chiude subito quando si trova un muro di fronte a sé.
Cristina.
Ma comunque per i ragazzi è difficilissimo essere consapevoli di quello che stanno facendo, perché mio figlio ancora adesso non lo ammette. Io non ho mai avuto abusi di farmaci, io non ho bisogno, io non sono dipendente. Ancora adesso dice di no. Io penso che dal momento che si rendono conto che veramente hanno il problema, può iniziare un percorso vero di guarigione.
Tra poco ascolteremo per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso la storia di Anna. Vi leggo due messaggi tra i tanti che sono arrivati. Il mondo del giorno d'oggi, i genitori che si deresponsabilizzano di tutto, sempre colpa della società. Ma la società chi la fa? Ci chiede un ascoltatore. E Giancarlo si complimenta per il tema di questa mattina. Impariamo, è importante ad elaborare la tristezza. Grazie Giancarlo. Adesso c'è Stevie Wonder sulla Rete 1. Nove e 37, diamoci una mano di questa mattina che ospite all'associazione In Curfa. Abbiamo con noi Anna, Cristina, abbiamo anche Nunzia. Ovviamente ci sono anche Enrico Varsi e Mary Luss. Allora, abbiamo detto che adesso è il momento di ascoltare la storia di Anna, prego.
Allora, l'associazione nasce 3 anni fa a seguito del decesso di mio figlio causato da un abuso ricreativo di farmaci, nel nostro caso per automedicarsi. Molti forse non lo sanno, ma i ragazzi spesso finiscono in queste ad utilizzare farmaci o sostanze in generale non necessariamente solo per curiosità o per sballarsi, ma ahimè anche per automedicarsi. Abbiamo purtroppo molti ragazzi che, per motivi giustamente che ognuno saprà il proprio, non sanno gestire le proprie emozioni, il proprio malessere, e quindi ricorrono a qualcosa che arrivi dall'esterno, perché così facendo credono di risolvere i loro problemi.
Come te ne sei accorta tu?
Allora, io
e tuo marito?
Allora, noi ce ne siamo accorti perché mio figlio era andato via una settimana scolastica, e la scuola aveva proprio chiesto di dare loro una piccola sorta di farmacia da portarsi dietro. Al ritorno mi sono accorta che mancavano dei farmaci. Allora la domanda è sorta spontanea: non sei stato bene questa settimana? No, mamma, sono stato bene, ma realmente poi mi sono accorta che mancavano questi farmaci. Lui negava che li avesse assunti lui. Da lì ho cominciato a monitorare e mi sono accorta che qualcosa non mi rientrava, e finché ha ammesso che chiaramente aveva questa problematica di sentirsi strano, di non sentirsi bene, di avere questo profondo malessere e di non saperlo gestire.
A chi avete chiesto aiuto?
Abbiamo chiesto aiuto a diversi psicologi, psichiatri, però ecco, su questo ci tengo a fare una precisazione: spesso se il ragazzo comunque non vuole essere aiutato, cioè anche davanti al miglior specialista, ma se loro negano e raccontano quello che ci si aspetta che si vuole sentir dire, questo diventa un problema.
Enrico?
Non posso che confermare, molto difficile in quei casi, perché il lavoro d'aiuto deve creare un'alleanza, quindi la persona deve essere disposta a farlo, no? È vero che in alcuni casi è anche molto difficile rilevarlo, rendersi conto. Sicuramente è segno comunque di un disagio interiore, è qualcosa che nasce da dentro, non nasce da fuori. Prima il messaggio diceva: i genitori si deresponsabilizzano, ma io non credo che sia un problema del genere, un problema di trovare il giusto punto di equilibrio, no? Tra una responsabilità individuale e una responsabilità condivisa, e farlo insieme. Il punto non è scaricare le responsabilità da questo punto di vista, sapendo che in molte situazioni è molto difficile.
Assolutamente.
Ci sono altre persone che collaborano con l'associazione Anna, infatti abbiamo Miriana Livi che è educatrice e Pietro Ferrante che è musicoterapeuta.
Abbiamo Pietro Ferrante.
Pietro, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Pietro, musicoterapeuta, che cosa vuol dire? Che cos'è la musicoterapia, così per rompere il ghiaccio?
Ma la musicoterapia è l'uso della musica, dei suoni in generale, per creare un cambiamento in senso terapeutico, in senso riabilitativo, ma non è solo per quello, ma si può utilizzare la musica anche per prevenire, come anche per integrare, per lavorare anche sull'inclusione, insomma tutte attività espressive e creative che servono un po' per migliorare in qualche modo lo stato di benessere generale. Io sono un terapista complementare specializzato in musicoterapia.
Con che musica lavori, Pietro?
Ma la musica nasce sul momento, mi allineo molto a quello che sono i gusti musicali dei miei pazienti, quindi in base ai propri gusti. Non c'è una musica per la terapia preconfezionata, ma tutto nasce in funzione di quelli che sono i bisogni da soddisfare in quel momento, quindi si va dalla musica classica, ma anche la musica rock, la musica qualunque tipo di musica può andare bene se ovviamente anche corrisposta dal paziente in quel momento.
Pietro, si può fare terapia anche con Sfera e Basta, per intenderci?
Ma allora, su questo non vorrei essere impopolare, ma chiaramente non esprimo giudizi.
No, era una battuta, faccio. Pietro. Era per dire, sottolineare l'importanza di individualizzare, cioè di creare ad hoc, di, come dire, fare una terapia sartoriale, quindi sulla persona, cioè non bisogna generalizzare, insomma basta con questo piattume, dobbiamo essere tutti uguali, no, siamo tutti diversi, e viva per fortuna, e quindi anche le terapie, anche le persone devono sintonizzarsi sulla diversità e sull'unicità di ognuno.
Sì, come dicevi tu, appunto, tutti siamo diversi, ognuno ha le proprie caratteristiche, e anche dei percorsi poi devono essere in qualche modo differenziati per meglio corrispondere a quelle che sono le necessità del singolo individuo.
Cosa fai esattamente, Pietro, per e con l'associazione INCURF?
Ma con l'associazione è stato facile subito trovare un'intesa di collaborazione, perché mi sono trovato subito per tutto ciò che riguarda la prevenzione, quindi credo che prevenire sia una delle cose migliori che si possa fare, soprattutto per chi opera nell'ambito delle terapie, ma in generale anche nell'ambito educativo, sociale, perché come dire, giocando d'anticipo si possono risolvere problematiche che viceversa quando sono purtroppo accadute sono un po' più difficili da ripristinare.
Pietro, per chiudere il tuo intervento, si potrebbe dire che una mela al giorno toglie il medico di torno, anche una musica al giorno, la musica giusta, può insomma fare autoterapia ed aiutare.
Assolutamente sì, e ci vuole chiunque può essere in grado di fare la propria playlist musicale, anche se l'intervento poi di uno specialista aiuta anche a contenere quelle che sono le emozioni che nascono, perché spesso molti dei problemi nascono proprio da blocchi, da disagi di natura emotiva, e allora la presenza di uno specialista può aiutare in questo.
Grazie Pietro Ferrante, grazie
a voi,
mille,
grazie a
buon
saluti.
Fine settimana,
buon lavoro.
Grazie anche a voi, grazie.
E abbiamo anche un'altra figura importante per l'associazione INCURF, Miriana Livi, che è un'educatrice. Buongiorno, benvenuta, buona mattinata.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Qual è il suo ruolo, Miriana?
Ma allora, io nell'associazione collaboro con il progetto Vie Vai, che nasce dalla collaborazione con la città di Lugano. Sostanzialmente noi ci occupiamo di presenziare in quegli eventi dove ci sono principi giovani, e accogliamo i ragazzi, siamo in un piccolo stand, diamo dei volantini con delle informazioni, i ragazzi ci conoscono, hanno la possibilità di venire a parlare con noi durante le serate, di confrontarsi, di raccontarsi i vari momenti che stanno vivendo della loro vita, così come nelle serate un po' più burrascose anche trovare semplicemente un bicchiere d'acqua o una mela, è un momento per sedersi e ritrovare un po' la calma.
Miriana, qual è la domanda più che le genera più sofferenza che le fanno?
Ma la domanda in realtà paradossalmente è: perché siete qua? Ed è spesso da quella domanda del perché che denota un po' una certa curiosità del capire, ma veramente ci sono ragazzi che hanno bisogno di ricorrere all'automedicazione per sentirsi bene. Poi spesso da questa domanda nasce il racconto dell'amico che racconta dell'altro amico che è stato male, quindi proprio la curiosità di sapere se davvero c'è l'utilizzo la frequenza di questo fenomeno.
Hai parlato di automedicazione, per chi non fosse avvezzo a questi temi, cosa vuol dire?
Ma sostanzialmente di fronte a una sofferenza, ricorrere ad un'autoprescrizione di farmaci senza che ci sia il consulto di un medico o di uno specialista.
Ok, quindi farmaci da banco.
Esattamente.
Quindi sono facilmente reperibili, insomma, se i ragazzi si fanno l'automedicazione vuol dire che riescono ad ottenere facilmente dei farmaci o fanno anche dei mix, che è quello
sì,
poi...
Ecco, io ho scoperto tantissime nuove informazioni proprio dai racconti dei ragazzi stessi che mi hanno raccontato il modo con cui con facilità riescono a reperire certe sostanze, al modo in cui tra di loro se ne scambiano, così come anche raggirando diversi sistemi riescono a utilizzarle e a trovarle.
Miriana Livi, grazie mille per il contributo di questa mattina, quindi buona continuazione, buon lavoro, grazie Miriana.
Altrettanto.
Grazie, ciao Miriana. Anna, torniamo a quello appunto, ricolleghiamoci, cioè il rischio grande, vedevo anche Cristina faceva sì con la testa, è il mix, cioè a poi mettere insieme tutte le sostanze e poi dopo lì diventa veramente un mix letale.
Allora è molto pericoloso perché spesso i ragazzi, cioè loro fanno il piccolo chimico ma realmente assumono delle sostanze che non conoscono. E magari l'amico gli dice ma prova a prendere questa cosa qui perché a me fa star bene. Loro non sanno che un corpo non è come un altro, cioè un farmaco, una sostanza comunque data ad un'altra persona può agire in un modo diverso e i mix sono veramente letali e pericolosi perché assumere un medicamento o insieme a una sostanza ne crea un'altra e un'altra ancora e l'effetto è veramente devastante in un corpo.
Anna, sulla nostra piattaforma RSI Spam abbiamo trovato questo, ascolta.
Ciao, sono Gioele e oggi vi parlerò di associazione Incurf. Se si cerca di fare prevenzione con dei ragazzi, sembrerebbe avere più successo se c'è una comunicazione orizzontale. Peer education è un tipo di approccio funzionale. L'altra persona sente più vicinanza in un contesto come questo. Abbiamo deciso di fare un po' di prevenzione sulla pericolosità che hanno i farmaci, perché è un fenomeno ancora sconosciuto. Ma trattiamo anche più in generale le sostanze legali o non. A tal proposito, abbiamo anche dei progetti in giro per il territorio. Per esempio, questo ex tossicodipendente, Enrico Comi, che viene dall'Italia ed è famoso perché va a fare prevenzione nelle scuole, raccontando un po' la sua esperienza. Un altro progetto che abbiamo è un gruppo di autoaiuto che si chiama Ci sono anch'io ed è riservato ai cari di una persona con dipendenze. Sappiamo quanto può essere liberatorio poterne parlare con qualcuno che ci capisce. Io in primis sono educatore, quindi ho una formazione nel sociale, ma con l'associazione collaborano appunto anche dei psichiatri, psicologi, altri educatori, infermieri. Abbiamo una collaborazione con musicoterapisti, cromoterapisti, dei laboratori di gestione delle emozioni.
Agli occhi lucidi la nostra Anna. Chi è Gioele?
Gioele è mio figlio, il maggiore, e vicepresidente tra l'altro dell'associazione, mi aiuta e mi supporta in tutto e mi sopporta anche perché a volte veramente sono insopportabile e quindi mi è emozionato sentire la sua voce.
Come ha reagito lui a tutta questa diciamo vicenda molto pesante?
Allora, lui quando è successo stava ancora studiando come educatore, quindi inizialmente c'era, caspita, come educatore non sto aiutando mio fratello, non sono riuscita ad aiutarlo. E poi, vabbè, ci si lavora e anche lì ci siamo rimboccati veramente tutte le maniche, abbiamo deciso che questa veramente era la strada che dovevamo intraprendere. Tutti, anche grazie a quello che lui aveva imparato, poteva essere utile.
È un bel esempio, Anna, perché a volte le famiglie davanti ad una tragedia si disfano e invece voi siete riusciti a legarvi ancora di più, esatto. A fare veramente squadra.
Assolutamente sì, ne siamo super uniti.
Abbiamo una testimonianza, Nunzia, so che ci tenevi tantissimo, sì, adesso no. Dici questa testimonianza da chi arriva.
Allora, questo ve lo dirà Anna, perché è una signora che ha contattato Anna e ci teneva che noi leggessimo alcune righe di una lettera che ci ha scritto.
Sì, praticamente è la testimonianza di una famiglia che ho aiutato quest'estate e ci teneva a ringraziarci.
Bene, allora brevemente leggo alcuni pezzi. Buongiorno a tutti, sono venuta a conoscenza che l'associazione Incurf sarà ospite a Rete 1 e per questo vorrei testimoniare l'importanza. Personalmente siamo stati molto aiutati in quanto come genitori ci si trova improvvisamente soli in un tunnel e in una realtà di sofferenza e di dispiacere per quello che ci sta capitando. I figli non vogliono che i genitori mettano naso nella loro vita e i conflitti sono all'ordine del giorno. Il peggior nemico è l'impotenza. Il figlio è maggiorenne, decide lui e tu stai semplicemente a guardare. Trovo un'enorme importanza che i problemi attuali dei giovani di oggi vengano discussi apertamente, senza giudizi e senza tabù, e che si faccia soprattutto prevenzione. Un grande grazie a tutti, due genitori.
Anna, la cosa che esce in maniera molto chiara da questa mattinata insieme è l'importanza dell'ascolto, cioè ascoltare se stessi, riconoscere le proprie emozioni, leggere il libro interiore di ognuno e ascoltare l'altro, ma ascoltarlo in maniera attiva.
Esatto, noi spesso, io dico sempre, sentiamo ma, cioè, ascoltiamo ma non sentiamo. È fondamentale.
O sentiamo e non ascoltiamo.
Ecco. Cioè, è fondamentale quando una persona ci sta parlando cercare di capire veramente cosa ci sta dicendo. Questo succede anche con i ragazzi. Io dico spesso ai genitori: ascoltate i vostri ragazzi perché hanno tanto, tanto da dirvi. L'ascolto, secondo me, è fondamentale e importante. Ci permette veramente di creare anche quel rapporto di fiducia. E io ritrovo veramente nell'importante appunto di sentirsi in uno spazio di accoglienza.
Scusa Anna, ma se i ragazzi parlano,
se i ragazzi parlano
o ti fanno vedere certe cose, sì. Ci sono certi ragazzi che oltre a chiudersi proprio
non comunicano. Esatto. Certo.
Non è facile, perché si chiede sempre al genitore di lavorare di più. Lavora, il tempo niente, però ci vuole tempo per ascoltare, bisogna prendersi il tempo.
Bisogna prendersi il tempo e poi, come diceva appunto Cristina, è importante anche che il ragazzo si apra, ci permetta di entrare nel suo mondo e di comprendere anche cosa magari avrebbe da dirci e non ha la forza magari di dirci.
Come si fa, Enrico, a riuscire insomma a far aprire un ragazzo?
Non lo so, a dir la verità, non è facile rispondere. Una cosa che mi verrebbe da dire è cercare di lavorare un po' sui cinque sensi, sui dieci sensi, ecco.
Quindi, quali dieci sensi?
Ecco, oltre ai cinque anche tutti quelli emozionali, no? Cioè cercare di non aver paura, ad esempio, di provare a riconoscere dei segnali, anche se non sono segnali dati con le parole, cercare di quasi di poter giocare. Ecco, di creare uno spazio di gioco, che è un gioco comunicativo dove forse può emergere qualcosa che può essere l'inizio di una comunicazione più profonda, però non è facile.
Mariluz.
Ma mi viene in mente il terapeuta con la musica, diceva forse con il tiro mancino o altre musiche non è così facile. Invece penso che valga la pena sempre comunque gettare l'esca con qualsiasi
basta,
tipo di musica.
Sfere e basta,
sono un po' vecchietta adesso per quelle musiche. Ma,
cioè
ecco,
di sintonizzarsi con la musica dei ragazzi.
Se diceva molto bene Gioele, deve essere sullo stesso piano. Portiamoci sullo stesso piano. Nulla può essere più bello o più cattivo, semplicemente è quello giusto in quel momento.
Allora, il momento dei saluti, ricordiamo il sito dell'associazione che è associazioneincurfa.com. Ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, Anna Marini, presidente di Incurf, Nunzia Cimaglia, volontaria, mamma Cristina che è stata con noi questa mattina, poi avevamo al telefono anche Miriana Livi, educatrice, e Pietro Ferrante, un musicoterapeuta. E poi
ovviamente Mariluz Besomi-Candolfi, che ritroveremo sabato prossimo, e ovviamente ritroveremo sabato prossimo anche Enrico Varsi, consulente psicosociale, con morbidevoci.ch.
Se vi foste messi all'ascolto solo qualche minuto fa e se vi abbiamo incuriosito, ricordatevi che potete riascoltarci su Play RSI. E dunque spesso
noi chiudiamo sempre la puntata con ovviamente l'aforisma con cui abbiamo aperto, e così spesso cerchiamo risposte quando invece bisogna sapersi fare le giuste domande. Tutto passa, solo le conseguenze sono permanenti, e aggiungo: quando arriva un'esperienza nella nostra vita forte, fate la scelta giusta, diventate più saggi grazie a questa.
Grazie a Clarissa Tami.
Grazie Mirko Bordoli.
E grazie a Igor Valli per la regia tecnica. Buon sabato e buon weekend a tutti. Grazie.